Allora, riepilogo i punti salienti di quanto detto prima, perché mi sono finite le batterie e non abbiamo la registrazione. Quindi, Dio vuole, la tecnologia ogni tanto fa scherzi stupidi. No, ce l'ho rimessa, è che sono finite strada facendo, prima c'erano, poi improvvisamente, puff, si è spento strada facendo, non so quanto abbiamo registrato, ma insomma. Allora, dicevamo, abbiamo parlato finora dello status, quindi delle dimensioni dello status, che abbiamo visto essere quella economica, culturale di appartenenza. Abbiamo constatato che ancora oggi queste dimensioni sono variabilmente composte di elementi acquisiti e di elementi ascritti, e che quindi in qualche misura la retorica sulla nostra assoluta libertà di fare qualunque cosa è da temperare un minimo con considerazioni un po' più concrete. Poi abbiamo parlato dei tipi di rapporti interpersonali, abbiamo visto che ci sono rapporti primari e rapporti secondari. I rapporti primari sono rapporti face to face, si dice anche, ovvero sia rapporti che implicano l'intera personalità dei partecipanti e che si fondano sulla loro specificità. Mentre i rapporti secondari sono rapporti in larga misura strumentali che possono essere ricoperti indifferentemente da più persone che abbiano le stesse caratteristiche. Abbiamo visto, per esempio, appunto, andare al bar e prendere un caffè non implica che io conosca e sappia chi è il barista, non implica che il barista sappia chi sono io, ma in quel momento si attua un classico rapporto fornitore-cliente nel quale le parti possono essere ricoperte da chiunque, non è importante che siano legate specialmente a qualcuno. Poi abbiamo visto che nel bilancio esistenziale relazionale di ciascuno di noi i rapporti secondari sono diventati, con il passaggio alle metropoli e quindi con l'esistenza metropolitana e urbana del XX secolo, sono passati ad una prevalenza del secondario sul primario, quindi quella che chiamiamo secondarizzazione dei rapporti, per motivi anche semplicemente quantitativi, ovvero sia per il fatto che uscendo di casa in una metropoli si incontrano ogni giorno quotidianamente molte più persone di quelle che nelle culture tradizionali si conoscono nell'arco dell'intera vita. E che quindi questo chiaramente implica che non si possano avere dei fondamenti particolari di conoscenza con l'altro, ma ci si debba affidare in larga misura all'aspetto dell'altro per sapere come comportarsi nei suoi confronti. Di fatto il giudizio di status è fondamentale ed è una delle arti nelle quali siamo versati senza saperlo, perché ci permette di stabilire delle direttrici di comportamento, sapere come regolarci nelle diverse situazioni, cosa fare in certi casi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci dà in qualche modo una serie di istruzioni e di capacità di comportamento, di modelli di comportamento che si rivelano particolarmente efficaci e utili. Utili perché, come abbiamo visto, dicevamo, il rapporto con l'altro è sempre una questione piuttosto delicata. Il rapporto con l'altro è sempre una questione che ci investe più di quanto spesso e volentieri siamo consapevoli e va gestito secondo tutta una serie di attenzioni e possibilmente competenze che è meglio mettere in luce. Per capire un po' meglio la questione del rapporto con l'altro dobbiamo prima di tutto vedere cos'è il ruolo un po' meglio. Okay? Diciamo che per molti versi il ruolo può essere compreso in prima battuta come l'aspetto dinamico dello status. Se vogliamo stabilire la coppia statico-dinamico, diremo appunto che lo status in qualche modo è statico, ovvero si ha a che fare con una posizione, con uno stare in un certo luogo, laddove il ruolo è ciò che fai per il fatto di occupare quella posizione. Ok? Però questa è una definizione molto a spanne, mo ci ragioniamo sopra un po' di più perché è piuttosto importante ed è uno degli strumenti focali attraverso i quali comprendere anche il nostro agire quotidiano. Insomma. Dunque il ruolo, come suggerisce anche la parola, ha a che fare con una forma di rappresentazione. Evidentemente. è un set di istruzioni, un set di comportamenti, è qualcosa che è molto comunque più complicato di quanto non sembra da comprendere, anche perché sfida una serie di nostre peculiarità nella comprensione e nell'organizzazione del mondo. Quindi merita di vederlo un po' più attentamente. Allora, partiamo da una definizione piuttosto semplice. Il ruolo è un insieme di modelli di comportamento che mirano a soddisfare un bisogno percepito come diffuso nella società. Cos'è un modello di comportamento? Un modello di comportamento è un qualche tipo di strategia per affrontare una situazione che emerge bottom up. Vuol dire che si afferma perché molti nel gruppo scelgono quel modo di fare per risolvere un loro problema, per affrontare una qualche necessità. E quindi questo piano piano diventa un tratto distintivo di quella situazione, dell'affrontare quella situazione. C'è, secondo voi, al momento qui in atto un modello di comportamento? State applicando dei modelli di comportamento? Quali? Prendere appunti, ascoltare in silenzio, tutta questa serie di cose, come vedete, in qualche misura costituisce la grammatica della lezione. Cioè, se ci fate caso, vedrete che la lezione è un contesto nel quale, entrando, voi assumete, adottate una serie di comportamenti che in qualche modo vi preesistono. Cioè, non è che sono frutto della vostra inventiva.
La definizione, ma era un attimo, cioè, era un insieme di modelli di comportamento che mirano, cioè, se me la può...
Te pare facile?
A soddisfare un bisogno percepito come diffuso dalla società.
Visto? Quelli che scrivono rapidi mi aiutano, perché... ripetere una cosa mi viene malissimo. Purtroppo, non so, mi viene sempre malissimo. Allora, dicevamo, quindi, vedete che nel vostro stesso agire normale voi avete già dimostrato una competenza sociale che non vi aspettavate. Cioè, voi sapete che nel momento in cui ci troviamo in una situazione definibile come lezione, in questa situazione ci sono una serie di cose che vanno fatte, una serie di modelli di comportamento che vanno adottati. Perché? Non perché vanno adottati in generale, ma perché competono a uno dei vostri ruoli, che è quello di essere studenti. Ci siamo su questo? Questo è un discorso che potete applicare a qualunque vostro comportamento, perché di fatto noi costantemente ci rivestiamo di un certo tipo di ruolo, comunque, sempre, e adottiamo una serie di comportamenti che pertengono a quel tipo di ruolo. Quindi, come vedete, siamo in larga misura prevedibili, oltre a facilitarci la vita, perché è chiaro che se noi ogni volta che affrontiamo una giornata dovessimo porci il problema: oddio, mo che faccio oggi? Come faccio a interagire con questo? Come faccio ad andare a fare quella cosa? Tutto questo sarebbe angosciante. Invece noi sappiamo che a seconda delle situazioni c'è una serie di cose, no? Una serie di regole, mettiamola così, chiamiamole così per il momento, che ci aiutano ad affrontare quella situazione, a farci percepire come competenti dagli altri. Però spesso e volentieri non ci interroghiamo su questi modelli di comportamento. Li adottiamo e basta, senza vedere che sono in qualche misura connessi ad una serie di ulteriori aspettative. Questo pian piano che andremo avanti spero si chiarisca. Però la seconda parte di questa prima definizione: modelli di comportamento connessi ad un bisogno percepito come diffuso. Perché? Perché, e qui è il caso di sfatare uno dei principali ostacoli alla comprensione del ruolo, il ruolo non è semplicemente un obbligo. Noi tendiamo spesso e volentieri, soprattutto oggi che abbiamo questa retorica libertaria, a percepire qualunque tipo di regolazione come un'imposizione, una costrizione, qualcosa di insopportabile, no? Però quello che dobbiamo vedere nella fattispecie è che questo ruolo è stato nella gran parte dei casi liberamente scelto. Cioè, non mi risulta, spero perlomeno, che nessuno di voi sia stato costretto a venire a frequentare questo corso di laurea col forcone piantato dietro la schiena oppure dietro minacce di violenze fisiche. L'avete scelto per conto vostro, l'avete scelto per soddisfare delle vostre esigenze. che potrebbero essere lavorative, come abbiamo visto, ma potrebbero essere anche di cultura, potrebbero avere a che fare con un problema di status, come abbiamo detto, no? Tutta una serie di cose che configurano comunque un bisogno collettivo. Allora, questo bisogno collettivo, pian piano, man mano che viene percepito come importante dall'insieme della cultura nella quale emerge, viene a trovarsi sempre più istituzionalizzato, diventa in qualche modo un percorso formalizzato da seguire. Che vuol dire, se riportiamo l'esempio a voi? Che l'università nasce nel 1200, grosso modo. E nasce perché ci sono una serie di personaggi di chiara fama, pur senza che ci siano i mass media, ai quali ci si rivolge per imparare. E contro ogni aspettativa rispetto ai nostri pregiudizi per il periodo, c'è gente che è parte e va a Parigi, va a Bologna, va a Padova, va in luoghi dove si sa esserci degli specialisti in diritto, in teologia, eccetera, per imparare. Ok? Questa è la genesi del fenomeno universitario. E il fenomeno universitario quindi comincia a prendere piede da questo punto di vista, come un'esigenza di miglioramento, un'esigenza di istruzione, un'esigenza di progresso anche spirituale e culturale. Man mano che questo costume si diffonde nella società, è chiaro che cominciano ad esserci delle esigenze organizzative. Nel senso che se tu nel 1300 ti fai tutta la strada da Roma per andare a Parigi arrivi e non trovi nessuno, può essere seccante. Anche oggi, ma figuratevi nel 1300 che insomma ogni viaggio era un'esperienza così a sé fondamentalmente. No? Quindi vedete che tra l'inizio avventuroso dei chierici erranti che andavano appunto in giro per l'Europa a cercare i singoli docenti e la situazione attuale è cambiato molto. Ed è cambiato in termini di facilitazione, nel senso che voi non avete il problema di andare a cercare i docenti. Voi sapete che a fronte di una serie di obblighi che dovete ricoprire, avrete a vostra disposizione i docenti in certi orari, con certi termini, con una loro reperibilità, eccetera, 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 e quindi se ottemperate ai modelli di comportamento che vi vengono proposti come costitutivi del ruolo dello studente, otterrete in tempi ragionevoli e prevedibili il risultato che vi siete prefissi. Non andrete in giro per l'Europa per 10 anni, ma in 3 anni, 2 anni e mezzo, quello che sarà, avrete lo scopo, avete raggiunto lo scopo per il quale siete qui, ricordandovi appunto che è un vostro bisogno, non un qualcosa che qualcuno vi ha imposto. Ok? Quindi, come vedete, l'organizzazione sociale, il gruppo sociale in qualche misura percepisce l'importanza di questi bisogni, che possono essere nella fattispecie questo, ma per esempio anche quello di costruire una famiglia, tanto per fare un altro esempio non troppo ovvio, e comunque tutta un'altra serie di necessità diffuse, e crea dei percorsi facilitati perché questi bisogni possano essere soddisfatti. Quindi non devi inventarti tu un modo per congiungerti col tuo partner, col tuo compagno, la tua compagna, in modo che questo conferisca un certo tipo di stabilità al vostro rapporto, ma ci sono dei canali attraverso i quali tu puoi ottenere questo risultato. Non devi andare in giro chiedendo firme e timbri ai vari personaggi che hai selezionato tu perché ritieni che siano bravi, ma ti affidi a un'istituzione che fa questa selezione al posto tuo e ti permette di entrare in contatto con loro. Ok? Quindi, come vedete, nel ruolo c'è un mix, una miscela di obblighi e facilitazioni, che non è scindibile. Il ruolo, in qualche misura, partecipa di una realtà complessa. E questo partecipare di una realtà complessa noi lo scopriamo già nell'etimologia del termine, che è particolarmente interessante esaminare. Ruolo deriva da rotulus, termine latino che ha almeno 2 significati piuttosto divergenti a prima vista. Il rotulus è il canovaccio della commedia dell'arte. Qualcuno sa dirmi che vuol dire canovaccio della commedia dell'arte? Sì. in qualche misura.
Lo schema, la rampa, scaletta.
È meglio scaletta, perché la differenza è esattamente quella, ovvero sia il copione implica che tu abbia già delle battute prefabbricate, cioè tutto è molto più normativo, diciamo. Invece il canovaccio è esattamente una scaletta, dice: allora tu sei l'eroe di questa situazione, fai il soldato, devi incontrare sto tizio nel primo atto, questa tizia nel secondo, fare questo nel terzo, dopodiché però come lo fai è una questione tua, cioè non te lo dico io, ti dico semplicemente quale deve essere in linea di massima lo svolgimento della trama. Il modo in cui tu inveri questa trama è lasciato alla tua libera iniziativa ed è oltretutto variabile, tant'è vero che la commedia dell'arte implica che tu possa vedere lo stesso spettacolo n volte e vedere n spettacoli diversi, perché una volta verrà costruito in un certo modo, una volta verrà costruito in un certo altro, gli snodi saranno sempre gli stessi, ma la narrazione che ti porta a questi snodi e la mimica, la recitazione, le battute cambieranno di serata in serata. Quindi, come vedete, da questo punto di vista parliamo di qualcosa di libero, di molto libero, di lasciato all'iniziativa individuale, no? Tant'è vero che il creatore delle trame delle commedie dell'arte spesso e volentieri ritaglia i ruoli sulle competenze dell'attore, cioè sapendo che quell'attore è bravo in certe cose, in un'improvvisazione piuttosto che in un'altra, in un certo tipo di recitazione, crea il canovaccio appunto per andare a massimizzare le sue doti attoriali. Dall'altro punto di vista invece il Rotulus è l'ordine di comparsa in tribunale. Saprete, immagino, che la Roma repubblicana imperiale è la patria del diritto, la culla, nasce qui quello che noi ancora oggi intendiamo come diritto. Quindi capite che si tratta di una appartenenza alta questa dell'ordine di comparsa in tribunale, che al tempo era estremamente rigido. Nel momento in cui tu ti trovavi fissata una data, dovevi esserci, se non c'eri avevi perso, non c'erano rinvii, non c'erano legittimi impedimenti, non c'era nulla. Okay? Tant'è vero che una delle strategie per far saltare i processi era giusto appunto affondare le navi, fare cose, insomma, ci sono tutta una serie di storie abbastanza interessanti al tempo per sfruttare questa rigidità. Però quello che ci colpisce è esattamente questo, ovvero sia il fatto che i latini con la stessa parola definiscono due cose che sono apparentemente opposte. Perché? Questo è un punto estremamente interessante sul quale riflettere, perché spesso e volentieri la lingua è più intelligente di noi, o perlomeno ci suggerisce una serie di cose sulle quali non ci soffermiamo quasi mai, come abbiamo visto la volta scorsa, no? Con la faccenda del tempo libero. Ci sono delle implicazioni interessanti nei modi con i quali noi agiamo e siamo agiti dalla lingua, e il suggerimento di connessioni non automaticamente evidenti. Se voi prendete una qualunque parola, andate a vedere, dimmi. Sì, questo lo vediamo la prossima volta, perché i toni immaginali delle parole sono molto importanti, però diciamo che nella fattispecie questo è molto più, credo, una percezione tua soggettiva, nel senso che effettivamente al di là della possibilità dell'estensione al diritto d'asilo come situazione nella quale sei comunque scacciato e quindi in qualche misura accolto, però insomma più che altro credo che sia un'assonanza con esilio che te crea un po' un problema da questo punto di vista. Però insomma, come vedete, ad ogni modo le parole suggeriscono cose. Se noi seguissimo più spesso gli interrogativi come questi, uno comunque imparerebbe delle cose e scoprirebbe delle cose interessanti. Però nella fattispecie, per tornare invece a un livello un po' più istituzionale, se noi andiamo a vedere le parole, vedremo che la grandissima parte delle parole ha tanti significati che non sono necessariamente coerenti gli uni con gli altri. Però in qualche modo il fatto che la stessa parola designi e definisca degli oggetti così disparati ci suggerisce che tra questi oggetti potrebbe esserci un qualche tipo di affinità, magari non ovvia, però di fatto sulla quale varrebbe la pena di riflettere. Allora, ruolo, da questo punto di vista, Rotulus che cosa ci suggerisce? Ci suggerisce che in questa particolare figura, in questo oggetto che viene definito dalla parola, coesistono due dimensioni, che sono giusto appunto la dimensione in qualche modo dell'obbligo, no? E la dimensione della libera iniziativa, della creatività individuale. In qualche modo nella parola ruolo già è implicato quello che poi sempre lo stesso Durkheim di cui vi parlavo prima ci dirà con una frase estremamente efficace che spesso cito, sebbene non ami particolarmente l'autore. Dice Durkheim, il problema dell'opposizione fra libertà e regole è un falso problema, perché non esiste libertà se non all'interno di regole. Okay? Ed è questo il punto sul quale è importante riflettere. Nella retorica corrente sulla libertà a tutti i costi, le regole si perdono, come noi stiamo testimoniando da 30 anni più o meno a questa parte in modo piuttosto significativo, ma non solo in Italia, un po' dappertutto. Vi ricordo che, tornando a quello che dicevamo dell'economia l'altra volta, l'inizio dei nostri problemi può farsi risalire a quella che è stata definita deregulation, no? Ovvero sia il momento in cui il liberalismo è diventato liberismo e si è dedotto che bastava togliere qualunque tipo di regola per ottenere risultati migliori. Ecco, il problema non era così semplice, tant'è vero che l'assenza di regole poi a un certo punto genera situazioni, diciamo perlomeno squilibrate, definiamole così. Quindi il ruolo ci dice esattamente questo, ci dice che non può esserci libertà espressiva, libertà di manifestarsi nella propria originalità se non all'interno di regole. Quanto queste regole debbano essere rigide è chiaramente una questione da tenere presente, però quello che noi vediamo è che anche a fronte di regole estremamente rigide comunque l'interpretazione del ruolo continua ad esistere e diventa anche semmai ancora più magnifica e impressionante. Pensate a uno spartito. Uno spartito di musica dovrebbe essere quanto di più rigido, no? Saprete che gli spartiti contemplano non solo le note ma anche i silenzi, la durata dei silenzi, i modi con i quali bisognerebbe suonare le note stesse, quindi tu t'aspetteresti che dato un notturno di Chopin, quel notturno suoni in un solo modo. Chiunque abbia un minimo di competenza di musica classica sa perfettamente che a seconda dell'esecutore i notturni cambiano da così a così, e lo spartito è sempre lo stesso. Non so se questo è chiaro. Quindi questo cosa ci suggerisce? Ci suggerisce che per quanto noi ci diamo delle regole, queste regole possono benissimo essere interpretate come dei modi per migliorarci. Perché, come dice il mio maestro sociologico, una parte importante del nostro modo di essere e di vivere è giocare con le regole e giocare tra le regole, ovvero sia utilizzare le regole per ampliare le nostre capacità di risposta, per ampliare le nostre capacità di comprensione e di performance, nel senso buono del termine. E questo lo vediamo quotidianamente. E questo oltretutto cosa ci dice? Ci dice appunto che questa nostra interpretazione monotematica del ruolo come costrizione è ridicola. Perché voi siete tutti studenti eppure vi comportate tutti in modo diverso. Perché parlare di ruolo implica necessariamente parlare di interpretazione del ruolo, ovvero sia di personalizzazione del ruolo, del modo attraverso il quale io riesco a interpretare queste regole, a vivere, a mettere in atto ciò che mi viene richiesto. Perché se ci pensate, il ruolo dello studente, tutto sommato, non è così costrittivo. No? Ci sono pagamenti di tasse, ci sono orari di frequentazione, ci sono esami da dare, ma in un lasso di tempo estremamente flessibile, estremamente libero. C'è chi si organizza per affrontare le cose con i suoi tempi, con calma, eccetera, chi decide di fare delle mazzate spaventose all'ultimo momento, chi studia soltanto gli ultimi 6 mesi dei 3 anni, chi ha cominciato a studiare dal primo. Siete sempre studenti però, e le regole sono sempre quelle. Quindi, come vedete, c'è una larga parte di libera iniziativa in tutto questo. In tutti i ruoli, a guardare, c'è modo. C'è talmente tanto modo che si riesce a trovare una capacità interpretativa, una capacità di manipolazione in un certo senso del ruolo, perfino in quelle che Goffman, che è un altro grande sociologo, definisce istituzioni totali, che sono gli asili psichiatrici, sono i carceri, sono i campi di concentramento, cioè luoghi nei quali ci aspetteremmo effettivamente che l'omogeneizzazione, l'omologazione fossero trionfanti. Tenete presente che non a caso in queste istituzioni la prima cosa che accade è che ci viene sottratto il nome. Il nome è ciò che ci individua.
Noi siamo matricole.
Sì, però normalmente non mettiamo ringraziando Dio, salvo che nel momento della pubblicazione dei risultati degli esami, che è orribile, ma per questioni di privacy bisogna mettere i numeri di matricola, ma insomma non credo che vi sentiate ridotti a numeri qui. Ma pensate quanto questo può essere vero invece in un carcere, può essere vero appunto in un campo di concentramento, in un manicomio, in luoghi dove la mira dell'istituzione è quella di annullarvi in quanto individui. Okay. Però ci sono una serie di studi, una serie di racconti, una serie di testimonianze che ci dicono che anche in situazioni così estreme, comunque, la capacità dell'uomo di usare il ruolo, di volgere parti del ruolo a suo favore, rimane viva. Quindi se vogliamo abbandonare questo appunto, questi momenti così estremi, e vedere invece un ruolo come un'opportunità che ci viene offerta dal sistema per ottenere ciò che noi riteniamo importante, riteniamo opportuno, tutto questo noi lo possiamo fare con un nostro contributo personale, con un nostro stile, per molti versi. Okay? Quindi questo, ciò che è importante nel ruolo è capire questo. Il ruolo è un momento in cui convivono due opposti momenti che però non sono separabili. Questo è il punto. Cioè, non posso ottenere il bene del ruolo se non attraverso il mio sottopormi alle sue richieste formali. Anche la lezione per molti versi è questo, per certi può essere insopportabile, ma in linea di massima la presenza richiesta in aula serve a essere esposti ad un agente di socializzazione e di insegnamento. Senza la presenza alla lezione non si apprendono cose. Che poi questo possa essere più o meno aggirato è un discorso, però di fatto non c'è modo di ottenere l'uno senza avere l'altro, no? Come dice la saggezza popolare, non c'è rosa senza spina, ed effettivamente è vero. Ovvero sia, è difficilissimo riuscire a ottenere in natura qualcosa che sia assolutamente e totalmente positivo, facile e soddisfacente, che non abbia anche un suo, in qualche modo, costo per qualche altro verso. Ci siamo fin qui? Allora, c'è un termine che vorrei che apprendeste, che serve a definire questo particolare equilibrio di opposti all'interno del ruolo, ma comunque che troveremo spesso e volentieri, e il termine è contraddittoriale. È un aggettivo che sta a definire una opposizione che non può essere superata. Ed è di per sé un termine poco moderno. Perché? Perché uno dei punti fondanti della modernità è la sua capacità di superare qualunque ostacolo e progredire. Progresso è anche questo, evidentemente, no? Vuol dire andare avanti. E come fai ad andare avanti se incontri gli ostacoli insuperabili? Sarebbe evidentemente un negare l'essenza stessa del fenomeno. Tant'è vero che il movimento tipico della modernità è la dialettica hegeliana. Non so quanti di voi abbiano fatto filosofia qualche tempo fa, però se vi ricordate, ridotta ovviamente all'osso, la dialettica hegeliana cosa dice? Che esiste una tesi, esiste un'antitesi che in qualche modo le si oppone, e queste due vengono superate in una comune sintesi. Ok? L'aggettivo contraddittoriale definisce ciò che non è superabile attraverso la dialettica hegeliana, ovvero sia ci dice che esistono delle opposizioni, delle coppie critiche in qualche misura, che non sono assorbibili le una nelle altre, che non danno esito a qualcosa di comune e dialettico che le supera, ma restano simili a se stesse. Da questo punto di vista, per esempio, abbiamo visto libertà e costrizione nel ruolo sono inscindibili. Non è pensabile che il ruolo in qualche misura a un certo punto diventi tutto libertà o tutto costrizione. È semplicemente un gioco costante di equilibri. Okay? Allo stesso modo noi stessi siamo esseri contraddittoriali, perché noi siamo costituiti di due, almeno, e qui me tengo, due parti che sono in costante tensione dialettica, e sono il conscio e l'inconscio. Sono l'anima e il corpo. Se cominciate a guardarvi intorno, scoprirete che la grandissima parte delle coppie di opposti con le quali noi abbiamo a che fare normalmente nella nostra cultura, di fatto non sono opposti, ma sono componenti che convivono, che entrano costantemente in tensione e che, io azzardo questa ipotesi, sono fruttuosi e fertili esattamente per questa tensione, perché è dalla tensione che scaturisce l'energia. È il nostro essere contraddittoriali che ci permette di essere ciò che siamo. E quindi è una figura che va rivalutata all'interno di un quadro di comprensione che voglia in qualche modo superare la retorica della modernità. La modernità è stata molto semplice per molti versi. Questa idea del poter superare qualunque cosa, dell'andare sempre avanti, è molto bella, è attraente per tanti versi, ma non è realistica. Ci sono una serie di cose con le quali noi continuiamo ad avere a che fare, delle cose che non mutano. Quello che muta è forse l'equilibrio dinamico fra queste cose, ed è vero, quello senz'altro. Però, appunto, si tratta di una tensione costante, una tensione continua tra componenti che lotterebbero per avere una prevalenza, un predominio, ma che spesso e volentieri rimangono assestati su qualche forma di equilibrio. E una figura che che definisce in modo emblematico questo discorso, non so se qualcuno di voi abbia un minimo di familiarità, ma ormai ultimamente ce l'abbiamo un po' tutti, è il Tao. Il Tao, da questo punto di vista, è un trattato di sociologia e psicologia integrati che ha un'efficacia che noi ci sogniamo con tutte le parole che diciamo. Trovo che ci siano dei momenti nei quali bisognerebbe solamente inchinarsi. Perché cosa dice di fatto il Tao? Ci dice che tutto, puoi metterci qualunque tipo di coppia e automaticamente la capisci meglio. Perché cosa ci dice di fatto? Ci dice che esistono almeno due componenti in un qualunque intero, perché il cerchio, come saprete, è il simbolo dell'intero, no? Questo cerchio però, come vedete, è diviso non in modo rigido, come potrebbe essere una divisione occidentale. Noi, se dovessimo decidere una divisione di un cerchio, la faremmo così, perché ci viene così. Laddove le linee sinuose del Tao cosa vogliono dire? Vogliono dire dinamismo. Il Tao è una rappresentazione ferma di una realtà in movimento. Perché? Perché oltretutto ha anche questo colpo geniale delle due parti opposte che esistono all'interno delle due principali, no? Allora abbiamo un bianco con una goccia di nero e un nero con una goccia di bianco, le quali tendono a unirsi alla loro parte relativa, e quindi è una spirale costante in atto, una spirale costante nella quale non c'è un equilibrio definito delle parti, perché appunto le linee sono sinuose. Gli equilibri possono modificarsi fino alla quasi prevalenza dell'uno e alla quasi prevalenza dell'altro, ma non è mai detto che rimangano quelli e non è mai detto che poi non mutino e tornino a delle situazioni di tensione contraddittoriale come questa. Il punto della centrale della questione qual è? Che il Tao rappresenta l'universo, ma rappresenta anche l'uomo, evidentemente, no? E quindi, come diceva il vostro collega, bene e male, ma anche conscio e inconscio, ma anche anima e corpo. Il che vuol dire, ci suggerisce cosa? Una conoscenza, una competenza dell'essere umano molto più complessa di quella che di norma noi siamo in grado di ottenere con i nostri strumenti di comprensione. Perché noi tendiamo invece, per la nostra forma culturale, per il modo attraverso il quale la nostra cultura si è costruita nei millenni, a scegliere una delle due parti e a preferirla. Noi difficilmente accettiamo una coesistenza contraddittoriale come questa, ma di norma decidiamo che il bianco è buono e il nero è cattivo, e il nero va tolto di mezzo, va espunto. Ok? Quindi se prendiamo una coppia di opposti, automaticamente stabiliamo all'interno di questa coppia delle priorità, delle gerarchie, per cui uno dei due membri è buono e l'altro è cattivo, e quello cattivo va tolto di mezzo. Questo è un modo di procedere che nella logica si chiama out-out, non so se avete presente. Trattasi di latino, ringrazio lo OO, perché ultimamente c'ho qualcuno che me lo scrive out-out, che è come di fuori-fuori, e di così tu, fuori ce n'è uno solo e sei tu. Invece qui parliamo di OO, che vuol dire giusto appunto uno sguardo sul mondo che lo divide. Lo divide e sceglie una sua parte contro un'altra. Vi ricordo che una delle strategie vincenti dei romani era divide et impera. Nel dividere c'è comunque un'intimazione di potere, quindi è una strategia di potere quella di dividere. Non è casuale che noi tendiamo a dividere il mondo in tante cose, tanti oggetti, tanti componenti, tante categorie, no? Il nostro sapere è un sapere che procede per categorie, come abbiamo visto. Ce ne vengono spontaneamente alla mente un'infinità una volta che ci si pensa. Perché? Perché noi tendiamo a separare il mondo in modo da poterlo controllare. Ok? Il problema è che il mondo purtroppo non è fatto così. E manco noi siamo fatti così. Noi siamo fatti di miscele di queste coppie. C'è chi è più spirituale e chi è più materiale, chi è più animale e chi è più razionale, c'è chi è buono e chi è cattivo, più o meno. Ma il divertente della questione, se lo vogliamo ritenere divertente, è che noi stessi cambiamo costantemente. Non è che c'è uno che è un po' più buono e un po' più cattivo e un altro no. Ma lo stesso che oggi è migliore o peggiore, domani potrebbe essere opposto. Qui si impone un minimo di autoconsapevolezza da questo punto di vista. Io ci sono arrivato con tanti calci nei denti durante gli anni, so perfettamente di essere anche piuttosto stronzo, lo so. So di non essere perfetto, so di essere a volte cattivo, lo so. E trovo che sia normale perché tutti noi siamo fatti così. Non negli stessi momenti, non nelle stesse modalità, non sugli stessi argomenti. Ma chiunque di noi, se comincia a osservarsi un tantino con attenzione, si rende conto di non essere sto campione di qualità e di virtù. Un po' di più, un po' di meno. C'è qualcuno che imprevedibilmente lo è a volte, qualcuno che lo è prevedibilmente spesso, perché chiaramente cambia spesso e volentieri la questione. Ma quello che noi sappiamo di noi stessi è che siamo perfettamente definiti da quel tipo di paradigma. Perché oggi siamo delle brave persone, oggi siamo onesti, oggi siamo disposti a sacrificarci per gli altri, domani ci attacchiamo al nostro piccolo particolare e se guai a chi ce lo tocca. E siamo sempre gli stessi. Quindi la domanda è: come faccio io a descrivere, soprattutto in sociologia ma in generale, come faccio a comprendere, con delle categorie tagliate con l'accetta come queste, una realtà che invece è mutevole come questa? Non so se questo è chiaro. Ecco perché il ruolo è importante capirlo in un certo modo, perché il ruolo è questo tipo di convivenza, la convivenza del rigido e del fluido, è la convivenza della costrizione e della libertà, cioè ci dimostra col suo semplice esistere che noi possiamo essere contemporaneamente più cose, non etichettati in una. E non solo ce lo dimostra attraverso la sua etimologia, ma ce lo dimostra attraverso il fatto che se ci pensiamo noi ricopriamo contemporaneamente più ruoli. Noi siamo sempre un'accozzaglia di personaggi, ragazzi, non siamo mai una sola cosa. Voi siete seduti qui e siete contemporaneamente figli, partner, studenti, fisioterapeuti, giocatori di pallone, suonatori di pianoforte, non so cos'altro. Ma siete sempre la stessa persona che fa tante cose diverse e non le fa a compartimenti stagni, le fa contemporaneamente, spesso e volentieri. Quindi la nostra vita è una vita et, non è una vita out, non c'è un momento in cui riusciamo a essere semplicemente uno dei nostri aspetti. Come vedete, il ruolo ci introduce a dei ragionamenti su noi stessi che sono molto più stimolanti di quanto non paia. Perché ci raccontano una storia su di noi che è diversa da quella che normalmente ci viene proposta. Ed è estremamente più complessa, ma anche più soddisfacente una volta che la cominci a interiorizzare e te ne accorgi. Okay? L'uomo è una realtà estremamente... Diciamo che l'uomo è meraviglioso, come diceva Pico della Mirandola, se vi ricordate, no? Che cosa meravigliosa è l'essere umano. È vero, nel senso che all'interno dell'essere umano convivono abissi e picchi, convivono capacità di sacrificio spettacolari e meschinità impressionanti. Siamo sempre noi. Come facciamo a parlare di noi o a interpretare il modo in cui viviamo gli uni con gli altri se la nostra disciplina non è in grado di capire questa cosa? E di fatto la nostra disciplina a lungo non è stata in grado di capirlo. Ci stiamo arrivando adesso, pian piano, con una certa difficoltà. Perché il nostro modo di capire il mondo, il paradigma attraverso il quale noi capiamo il mondo, è quello, è l'out-out, non è l'et-et. Non è un paradigma inclusivo, ma è un paradigma esclusivo. e questo genera evidentemente delle distorsioni nella capacità di comprensione, evidentemente. Domande su questo?
Però io mi viene in mente, no, il fatto che per esempio ci sono dei ruoli che noi condanniamo, situazioni in cui noi non vediamo se c'è così Dio.
Beh, c'è sempre bisogno di una certa preparazione per riuscire ad apprezzare il positivo anche dove eventualmente non se ne vede traccia, e può darsi pure che ci sia un negativo, voglio dire, succede pure quello, eh? Come si dice, cioè, se devo pensare ai cattivi mi vengono in mente Hitler, Stalin, compagnia cantante.
In quel caso magari può entrare in gioco solo la misericordia divina.
Naturalmente, però voglio dire, visto che l'equilibrio è variabile, può anche darsi che ci sia qualcuno che è effettivamente il male incarnato. Però nella fattispecie, se noi vogliamo comprendere l'insieme del gruppo è fatto da gente più o meno nella media. Ci sarà il santo, ci sarà la carogna, ma sono pochi. Noi facciamo un sapere sociologico che dovrebbe comprendere il maggior numero possibile di situazioni e di individui, e quindi nella fattispecie è meglio orientarsi verso gli equilibri e i disequilibri normali, mettiamola così, che non verso i casi proprio gli estremi, i casi limite, che comunque esistono, perché chiaramente fatta la regola c'è sempre l'eccezione e l'inganno che vengono a confermarlo, no? Quindi dicevo, domande su questa cosa, qualche specifica, qualche cosa che non sia chiara? No? Tutto a posto? Oh, sono argomenti complicati, per cui se uno come dire, non ci ha capito niente, può dirlo con tutta la... ha tutto il diritto di non averci capito niente, quindi non ci si offende minimamente nella fattispecie per rispiegarla. Comunque, tanto ci torno, perché volevo sottoporvi un'altra definizione di ruolo che secondo me è più interessante. Come no?
Come siamo arrivati a avere il modo di ragionare con il layout?
Questo ne parliamo la prossima volta.
Per sicurezza...
dipende dalle culture. Ci sono delle culture che non ce l'hanno. La nostra cultura in particolare, la cultura occidentale, si è costruita sull'opposizione sin dall'inizio. È una questione, una questione di scelte primordiali, oserei dire, per certi versi. Grosso modo siamo sempre, tutto il nostro pregresso andando alle radici, sin dalle radici. Pensa a Platone con l'anima, il corpo e tutte queste
anche
cose, il peccato originale, insomma le radici sono quelle.
Sì, anche più semplice lavorare con categorie. Quando vedo una persona e la categorizzo è perché ho bisogno della categorizzazione.
Sì, perché la categorizzazione controlla, rassicura e controlla, purtroppo è un...
Cioè è difficile...
E infatti lo vedremo che... No, ma il problema della questione è che è quasi impossibile non usarlo. Quello che conta e che cerco di insegnarvi io è averne consapevolezza. E quello è il punto. Cioè non è che non categorizzeremo, perché dobbiamo categorizzare per forza, perché il nostro modo di conoscere è fatto così. Però che tu questa categorizzazione sappia che è uno strumento che stai usando è una cosa, che tu la scambi per la realtà è un'altra. È lì che c'è il grande problema oggettivamente, insomma. Ok. Dicevo, allora, volevo proporvi un'altra lettura del ruolo, che è quella che normalmente appunto suggerisco a lezione, perché mi permette di tornare su tutta una serie di temi che abbiamo già trattato. E questa seconda lettura del ruolo dice che il ruolo è un insieme di aspettative connesse ad una posizione sociale.
Aspettative connesse?
Ad una posizione sociale. Come definireste un'aspettativa? No, okay, però se dovessimo dare una definizione... A prescindere dalla sociologia di aspettativa, che direste?
Un pregiudizio, non inteso nel senso di pregiudizio...
Pre-trattino giudizio, come dicono i filosofi. Mm. Oppure?
È un'idea che si forma nella mente...
Sono un po' troppo vaghe queste definizioni. Ecco, qualcosa che mi aspetto... Però è una...
Sì, certo.
È una tautologia... Ecco, no, momento, calma. Allora, qualcosa che mi aspetto è un po' poco, perché diciamo che di fatto è la definizione, diciamo la stessa cosa, però ecco, il problema è questo: un'aspettativa dal punto di vista sociologico non è qualcosa che tu ti aspetti a prescindere da qualunque tipo di discorso, cioè non è qualcosa che tu ti aspetti perché nella tua mente hai deciso improvvisamente che oggi, non lo so, scenderà un alieno alto 5 metri e tutto rosa, ma è un qualcosa che è lecito che tu ti aspetti, anzi è giusto che tu ti aspetti. Ok, quindi l'aspettativa a noi interessa esattamente per questo, perché implica che tu hai un qualche tipo di previsione che non stai campando sulle tue paranoie o sui tuoi desideri, ma che ha un fondamento concreto. Ok? Quindi l'aspettativa è ciò che è giusto aspettarsi, per molti versi. Perché è un termine utile per comprendere la vita contemporanea e credo in generale per comprendere la vita? Perché il concetto d'aspettativa ha in sé almeno due o tre dimensioni implicite che servono a capire meglio il modo nel quale noi ci connettiamo gli uni agli altri. Prima di tutto è un termine relazionale. Di norma io mi aspetto qualcosa da qualcuno. Nel momento in cui parlo di aspettative sto implicando l'esistenza di altri. Quindi vuol dire che nel momento in cui io parlo di aspettative mi sto calando in un tessuto relazionale, in un tessuto di correlazioni, di reciprocità, che è quanto effettivamente sappiamo noi oggi del sociale. Il sociale è un, anche se il termine ormai è inflazionato, comunque è un network, è un luogo nel quale tutti abbiamo delle connessioni gli uni con gli altri e queste connessioni sono reciproche, non dico simmetriche, ma reciproche, per cui la mia aspettativa nei suoi confronti equivale a una sua aspettativa nei miei. Stabilisce una connessione, l'idea di aspettativa. E poi, ancora di più, c'è la dimensione dell'incertezza. L'aspettativa implica l'incertezza, perché sennò parleremmo di certezza. Come dire, l'aspettativa è quel meccanismo per il quale tu sai che dovresti aspettarti qualcosa, ma sai pure che potrebbe darsi che questa qualcosa non accada. La sai a un livello basso, la sai a un livello che tendi a perdere di vista, perché noi con l'incertezza, come abbiamo visto, non abbiamo dei buoni rapporti, però è lì. Non è il tipo di approccio per il quale se una cosa deve accadere, accadrà. Una cosa che deve accadere probabilmente accadrà, però c'è la possibilità che questa cosa non accada. E noi su questo dobbiamo ragionare parecchio, perché la nostra cultura è una cultura che invece sta tentando di evacuare questa dimensione di incertezza. La nostra cultura è una cultura che scambia regolarmente il progetto per la realizzazione del progetto. E questo è poco saggio, perché noi sappiamo perfettamente che spesso e volentieri ciò che si ottiene alla fine di un progetto non è quello che ci si era prefigurati, ma qualcos'altro. E noi chiamiamo questo qualcos'altro in sociologia effetto perverso, dove aggiungiamo, come dire, una clausola di giudizio sull'effetto stesso. L'effetto è brutto, antipatico, perché non è stato quello che noi avevamo deciso che sarebbe stato. Come facciamo a temperare quest'ottica prevalente alla luce dell'incertezza? E soprattutto, è utile farlo? Dal vostro punto di vista, per esempio, e qui andiamo a incidere sulla questione professionale, lo è parecchio. Perché voi, come operatori del futuri, sarete oggetto di aspettative micidiali. Che si sono costruite in un discorso che appunto sta tentando di espungere il rischio e l'incertezza da se stesso. E questo farlo in medicina è una scelta rischiosa. Perché la medicina pretende di sapere cose che di fatto invece non sa. E quindi comunica all'altro delle false aspettative. Aspettative di soluzione positiva dei problemi, aspettative di superamento di qualunque stato di dolore o di inabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Cose che ragionevolmente possono accadere, ma ragionevolmente. Qui la dimensione dell'aspettativa è centrale. Per cui stemperare e tornare ad avere una minima familiarità con l'idea di aspettativa è importante un po' per tutti, perché altrimenti la vita sociale diventa una vita molto complicata. Perché nella vita sociale spesso e volentieri le nostre aspettative non vengono realizzate. Questo vuol dire evidentemente che c'è una qualche responsabilità nella gran parte dei casi, ma che potrebbe anche non esserci, perché non è detto che tutto ciò che noi ci aspettiamo vada a buon fine. Ok? La differenza nell'ottica corrente qual è? Che noi oggi, fatto un progetto, riteniamo che questo progetto debba portare al risultato che ha in qualche modo tratteggiato. Se questo non accade, andiamo immediatamente a caccia dei responsabili. Perché? Perché abbiamo deciso a monte che il progetto era perfetto. Non so se è chiara questa cosa. Cioè il fatto che noi attribuiamo a un progetto una infallibilità teorica implica che se quel progetto non è non raggiunge gli scopi che si era prefisso, c'è colpa di qualcuno, perché il progetto andava bene, siamo noi che abbiamo sbagliato. Ok? Con l'aspettativa questo discorso è un po' diverso, nel senso che l'aspettativa ci dice che potrebbe anche darsi che tutti facciano quello che si era previsto facciano, eppure i risultati non tornano uguali, perché c'è una quota di imponderabile nell'esistenza, c'è una quota di incertezza costitutiva che vedremo essere implicita nel nostro sapere, che potrebbe benissimo mandare per aria tutta la questione, pur con tutta la miglior buona volontà da parte di coloro che ci hanno lavorato, no? Uno degli esempi che faccio spesso e volentieri ha a che fare con una signora qualche tempo fa che era, doveva decollare da New York, e a New York c'era una tempesta di neve con venti inauditi e quindi gli aerei non decollavano. E lei era incazzata nera e diceva a quelli dell'aeroporto che qualcuno avrebbe pagato per questo. La questione è chi cazzo è che deve pagare? Eolo? Perché voglio dire, se c'è un, no? Se c'è una tempesta di neve e di vento, tu semplicemente non decolli alle 23:50. Ma capite che noi ci siamo entrati in un'ottica per la quale se io ho detto che devo decollare alle 23:50, io devo decollare alle 23:50. Che pioggia, piova, caschi il vento, se sfasci, non mi interessa. E questa cosa, se voi la declinate, vedrete che ha una serie di conseguenze problematiche. Io ho fatto alpinismo a lungo, e una delle cose difficili da imparare quando vai in montagna è saper rinunciare. Quando tu ti sei fatto un progetto invece e sono tipo 8 mesi che ti prepari per fare la salita in libera al Monte Rosa, arrivi al Monte Rosa e il tempo è orrendo, dovresti dire ok, torno a casa, aspetta la prossima volta. Ma noi oggi lo facciamo sempre meno, perché abbiamo preso le ferie, ci siamo preparati, abbiamo fatto il viaggio, abbiamo speso i soldi per venire fino a qua. A sto punto il Monte Rosa ha da farsi scalare e basta! Non so se mi spiego, capite? E poi ci lasci le penne. E tutta una serie di cose, no? Quindi questo è emblematico del modo attraverso il quale noi interpretiamo il progetto. Il progetto è una, dovrebbe essere in qualche misura un ausilio, una traccia, ma non deve essere una cosa che poi diventa sempre più rigida, sempre più scandita, sempre più scansionata. Come dicevamo la volta scorsa, c'è una certa interferenza della razionalizzazione organizzatrice in questo, evidentemente, no? Nel senso che oggi siamo arrivati ai viaggi per i quali tu il viaggio potresti pure non farlo, perché tanto hai già previsto talmente tutto nel dettaglio. Che senso ha, Nacce? Lo sai, no? Partirai alle 2:05 della notte, ti farai 5 ore di pullman, arriverai lì, scatterai fotografie a quel monumento che già hai visto su internet. Che ci vai a fare a farlo un viaggio del genere? Lascia perdere. Non serve. Con l'angoscia che qualunque minima cazzata ti salterà tutto, per cui tutte quelle cose che hai combinato con tanta attenzione andranno a puttane. E questo è il problema della nostra, il nostro atteggiamento verso i progetti. È questo. Che non sono in grado, nella grandissima parte dei casi, di far spazio alla vita, perché la vita non è organizzata con l'orologetto che scandisce al decimo di secondo di cui parlavamo la volta scorsa. La vita fa scherzi stupidi, la vita c'ha le alluvioni, c'ha i terremoti, c'ha i danni, c'ha gli impicci, ma anche le cazzate, capite? Questo è il punto. Noi abbiamo perso il punto, il senso dell'importanza delle piccole cose, laddove spesso e volentieri le piccole cose fanno la differenza. No, le piccole cose sono quelle che possono mandare per aria delle progettazioni inaudite, stupidaggini. C'era una filastrocca che cito spesso che dice: bastato un chiodo per far saltare il ferro al cavallo, è bastato il fatto che il cavallo non avesse il ferro perché il messaggero non arrivasse in tempo, è bastato il fatto che il messaggero non arrivasse in tempo per perdere la guerra. Quindi da un chiodo di ferro di cavallo si è persa la guerra. Sono delle correlazioni che nella vita sono normali. Nel nostro pensiero no. Questo è il peculiare della questione. Il nostro pensiero ragiona soltanto per eventi proporzionali. Quindi se... Esatto, sto andando proprio lì. Stiamo andando in quella direzione lì. Perché a noi è successa questa cosa? Ci sono tutta una serie di snodi culturali interessanti, però uno ha a che fare in particolare con la scienza, e credo che sarebbe opportuno che voi ci rifletteste, perché la scienza è una componente piuttosto importante della vostra preparazione. solo che appunto la scienza ha questa brutta tendenza a dimenticarsi le soglie di incertezza. La scienza si presenta sempre più come un sapere di dominio in grado di sapere tutto ciò che c'è da sapere, e questo è un po' complicato. È un po' complicato perché poi di fatto invece non è così, e quindi bisognerà in qualche probabilmente farci pace questa cosa. Ma la questione noi la vediamo molto bene quando parliamo di esperimenti. Qualcuno mi descrive, mi dice cos'è un esperimento? Sì, ma andiamo nello specifico, che faccio io per dimostrare la mia ipotesi?
Pragmaticamente
delle prove di prove, se la maggioranza di queste prove convalida quella che era la mia ipotesi, allora questa ipotesi diventa
è verificata, si dice.
Verificata.
Oh, ma come le faccio queste prove?
Tentativi, incerti, cioè fai cose che pensi possano portare a un risultato, però
sono delle supposizioni. Sì, ma l'ambiente in cui le faccio?
Ambiente controllato.
Oh, perfetto. Questo che ci interessava fondamentalmente. Perché un ambiente controllato?
Perché non ci devono essere variabili passive
che possano turbare l'equilibrio dell'esperimento.
Oh, e io come le scelgo queste variabili? Quindi di fatto, come vedete, se ci pensiamo un attimo, vediamo che l'esperimento è una riduzione della realtà a una misura più vicina alle mie esigenze, no? Perché la realtà è disordinata, la realtà rompe l'anima. Però c'è un problema a monte, ovvero sia il fatto del modo attraverso il quale io faccio la scelta dei parametri. No, perché io dico, vabbè, ok, allora devo fare sta cosa, su questa cosa influiscono n parametri, che sono troppi. Perché non riesco a controllarli tutti, per la faccenda di prima, divide e timpera, ristiamo la capo a 12. No, non li posso controllare tutti, quindi quali controllo? Allora, un po' io sono un essere umano, per cui tendo a controllare quelli che probabilmente mi saranno utili per dimostrare quello che voglio dimostrare, perché chiaramente no, una parte, però poniamo che io invece sia estremamente oggettivo. Come faccio a scegliere? Cioè, cos'è che mi dice quale parametro è importante e quale no?
In maniera significativa l'esperimento,
più o meno sta dicendo le stesse cose.
La variabile indipendente, no?
Cioè, no, stiamo parlando di un problema che noi abbiamo deciso esistere una proporzionalità tra gli effetti e le variazioni dei parametri. Ok? Quindi nel momento in cui si è cominciato a porre il problema dell'esperimento, che è metà 600, vi ricordo, rivoluzione scientifica, ci si è cominciati a dire, ok, qui se devo fare le cose fuori è un disastro perché nella vita normale non funzionano, e questo già in qualche modo dovrebbe dirci, vabbè, però comunque allora devo fare una versione semplificata del mondo nel quale io possa verificare le mie ipotesi. Come lo semplifico il mondo? Allora mi do una regolata, vedo i parametri relativi che potrebbero essere importanti, quelli che variano di più secondo me sono i più importanti, perché c'è una proporzionalità tra la variazione del parametro e il risultato della... ci siamo su questo? Ok. Dopodiché arriva Edward Lorenz. Voi dite. Conosciamo i nomi di tanti, ma quelli importanti spesso ce li perdiamo. Edward Lorenz è un meteorologo che, quando ha i primi computer per le mani, decide di provare a creare un insieme di equazioni semplici che riproducano il clima della Terra. E per la prima volta, visto che hai il computer per le mani, perché sta cosa prima non si poteva fare perché era troppo complicata farla a mano, invece il computer riesce a farlo, e cosa fa Lorenz? Rende le sue equazioni ricorsive, ovvero sia utilizza i risultati del primo giro di equazioni come base per l'inizio del secondo giro di equazioni. Ok? Ci siamo? Innesca un... Esatto. E cosa scopre? Scopre che minime variazioni portano a conseguenze imprevedibili. E questo lo scopre attraverso un insieme di equazioni di primo grado, quelle sulle quali siamo abbastanza sereni. E voi suppongo saprete che fino al terzo grado ci arriviamo, dopo il terzo grado lasciamo perdere. Quindi, come vedete, la nostra scienza funziona benissimo, come diceva Paolo Rossi, per capire quello che capisce. Perché quello che non capisce non lo capisce. Perché noi non ce li abbiamo gli strumenti per interpretare queste cose, ragazzi. Quello è il problema. Cioè, noi interpretiamo della realtà quello che noi abbiamo fatto della realtà. Ma nella realtà le linee rette, le curve perfette, i cerchi non ci sono. Quindi, come vedete, già la famosa geometria euclidea dei bei tempi di fatto era un'opera di colonizzazione della realtà. Platone, quando diceva che le idee erano perfette e la realtà era scarsa, intendeva esattamente questo, che le idee perfette io le computo bene perché sono quei famosi solidi platonici che posso calcolarmi, che ho fatto tutte le norme, tutte le equazioni del caso. Vado a vedere la realtà e non c'è niente che risponda a quello che dovrebbe essere la perfezione. È tutto bitorzoluto, strano, storto, con le curve, con i buchi. Come faccio a capirla, sta realtà che è così complicata? La riporto a misura, no? Allora, non faccio l'esperimento a mezzo alla strada, perché potrebbe capitare qualsiasi cosa, come se poi nella vita normale non sia così, no? Ma me lo faccio da un'altra parte, bello chiuso, barricato, e decido che quello che varia è importante è... No, scusatemi, che la cosa che posso tenere e controllare è quella che varia di più. Ma nel momento in cui io mi accorgo con Lorenz che variazioni minime possono avere una conseguenza imponderabile e assolutamente incommensurabile, che sto facendo io? Perché questo che ci dice Lorenz si chiama dipendenza sensibile dai dati iniziali. Ci dice che non è vero che una piccola variazione del parametro avrà una piccola conseguenza nell'esperimento, ma ci dice anzi che può darsi benissimo che una variazione infinitesima di un parametro qui, nel momento in cui vado a fare l'esperimento e applicarlo in fondo, possa avere delle conseguenze catastrofiche. Ecco l'immagine dell'area dell'abbattito delle ali di farfalla, no? Se penso che un abbattito dell'ala di farfalla possa scatenare un ciclone dall'altra parte del pianeta, sono fottuto. Perché tutte le mie, i miei sforzi per tenere la realtà a bada non sono più buoni. Non so se vi rendete conto della questione. È una questione con la quale non stiamo facendo i conti noi, però è devastante per il modo nel quale abbiamo fatto il mondo. Perché noi abbiamo costruito il mondo con questo tipo di impostazione, che piccole variazioni sono insignificanti, io le posso trascurare. Dopodiché...
Modelli discontinui e continui della matematica.
Esatto. Siamo lì, le equazioni non lineari, che guarda caso sono quelle che descrivono la quasi totalità del mondo. Noi quelle non le sappiamo risolvere, però abbiamo una scienza che dice che sa tutto. Non so se vedete dov'è il problema. È chiaro che in termini di aspettative questa cosa è complicata, perché quando a te ti dicono che saranno in grado di sconfiggere le malattie principali, saranno in grado di controllare il clima, saranno in grado di fare in modo che nessuno muoia di fame, saranno in grado di... E tu, bene o male, ci cominci a contare poi. Capite? E quello è il problema. L'aspettativa diventa un qualcosa che ti dice, ok, allora io sono in grado di controllare qualunque cosa. Indi, come vedete, discende che se la signora non riesce a piare l'aereo deve essere colpa di qualcuno, non di un fattore che sfugge al controllo, perché noi ormai controlliamo tutto. So se... E questo dal vostro punto di vista, non vostro semplicemente, ma comunque della professione medica, anche a seguito di una serie di scelte di marketing un po' azzardate, diciamo, o di un momento di hubris, se vogliamo dirla alla greca, ovvero sia di accecamento, perdita di senso del limite, sta generando dei grossissimi problemi, perché saprete per esempio che l'aumento delle cause dei pazienti nei confronti dei terapeuti e dei medici è in costante aumento, esponenziale. Perché? Perché se tu implichi presso il tuo paziente di essere in grado di curarlo alla perfezione e poi non lo curi alla perfezione, quello decida. E non è colpa sua, sei tu che gli hai messo in testa l'idea che sarebbe tornato esattamente identico a prima, o che si sarebbe salvato, o che avrebbe avuto successo nelle sue terapie, eccetera, eccetera. Laddove tu sai perfettamente che non è vero, e purtroppo è questo il punto. Quando faremo il saggio sul a proposito, avete preso le dispense, ragazzi? Per la prossima volta sarebbe opportuno che l'aveste, perché vorrei cominciare a vederle, visto che sono quattro saggi, quattro lezioni, sarebbe opportuno. Nel saggio sul farmaco vedremo, tanto questo ve lo posso anticipare che è ripetita Juvent, che se voi andate a prendere le grandi riviste di medicina, che possono essere New England Journal of Medicine, Lancet e tante altre, vi accorgete che le stesse case farmaceutiche vi dicono che il farmaco ha efficacia, l'efficacia che dovrebbe avere nel 30% dei casi. dipende da una miriade di fattori dei quali spesso e volentieri non sappiamo manco un accidente noi. Tant'è vero che il bugiardino, come dire, ieri mi hanno dato l'ennesima cura, perché ogni tanto tocca, no? Allora ho preso il bugiardino, prima di riuscire a trovare la posologia, ovvero sia a scoprire come cazzo facevo a piazze pasticche, mi sono letto 12 pagine di tutto quello che poteva succedere da tutti i punti di vista, che ho detto, madonna, qui devi essere in kamikaze a prendere la medicina, perché no, con tutto quello che potrebbe capitare. Ma voglio dire, vi rendete conto della questione? Quindi noi abbiamo una scienza che sa perfettamente di avere dei limiti, ma si spaccia come priva di limiti. E la scienza questi limiti li ha non perché gliel'hanno, come dire, imposti criticamente i filosofi, i poeti e tutti quelli che non sono d'accordo, ma perché se l'è trovati da soli. Pensate, principio di indeterminazione, principio di relatività, principio di incompletezza di Gödel, sono tutti principi del XX secolo della scienza. E tutti dicono cosa? Che la scienza non sa tutto. Perché la stessa matematica, che è, guarda caso, l'attività più coerente, coesa e prevedibile, secondo noi, del mondo, il che implica il perché ci abbiamo tutti i modelli matematici di qualsiasi cosa, che ci piacciono tanto, salvo poi non funzionare quasi mai nel momento in cui li vai a portare a una persona vera, no? Ecco, a parte quello, ecco, questi modelli sono, nel migliore dei casi, parziali. Esatto. Capite che questa cosa non è di dominio pubblico, il dominio pubblico invece è che la scienza è in grado di fare qualsiasi cosa. Ecco perché noi siamo in una situazione di stress e angoscia costanti, perché ci aspettiamo cose che non siamo in grado di... Cioè qualcuno ci ha detto che avremmo avuto la bacchetta magica, ma sta bacchetta non funziona, non ci sarà, che ne so, l'unghia di unicorno come in Harry Potter, l'avranno fatta male, però di fatto non funziona. Perché la scienza è un'impresa titanica dal punto di vista conoscitivo, assolutamente sì, ma che sia in grado di fare quello che pretende di fare, no. Eccolo il problema, dov'è? Capite? Ecco perché l'aspettativa è un concetto fondamentale, perché l'aspettativa ti riporta alla base. Ti dice, guarda, sì, è vero, abbiamo fatto tutto questo, però tutto questo funziona, se sei fortunato funziona anche per te, ma non è detto. Io continuo a leggere da anni che finalmente le cure per i tumori stanno migliorando, sono molto più efficaci, tutti quelli che io conoscevo sono tutti morti, tutti. Che devo arguire? Che è meglio andarci con i piedi di piombo, perché è meglio, perché vivi meglio se ci vai con i piedi di piombo, se non ti aspetti, tra l'altro, questo me l'ha insegnato una mia amica, non ci avevo pensato, ma è stata un'idea geniale, anche da un punto di vista di, come dire, tornaconto personale e emozionale. Se tu... No, è diverso, nel senso, se tu parti con l'idea che il tuo progetto non possa che avere buon esito, sei davanti a te uno stop nelle aspettative, nel senso che se va come deve tu sei normale, non fai una piega perché tanto te l'aspettavi, e quindi l'unica cosa che può succedere è che te incazzi se non va come devi, no? Se invece non te aspetti e va a buon esito, sei contento, cazzo, sei contento, e dovresti esserlo, ragazzi, perché se voi vi cominciate a fare due conti sulle cose che devono andare bene perché una qualunque stronzata che voi intraprendete funzioni, c'è da che ringraziare veramente il cielo dalla mattina alla sera. Perché sono talmente tanti fattori nella complessità contemporanea che permettono che voi prendiate un autobus, che voi accendiate la luce a casa, che voi abbiate la macchina che funziona, che uno dovrebbe essere entusiasta dalla mattina alla sera per le piccole cose che gli sono capitate. Non incazzato perché ce n'erano altre che non sono andate a buon fine, perché quelle fanno parte del conto. Non puoi pensare che tutto quello che tu progetti e ti aspetti succeda, perché sei candidato a piattanti di quei calci nei denti che si sprecano, come si dice. So se la cosa è chiara. Quindi, dimmi.
Nell'ambito della medicina, se uno però già parte col presupposto che tanto come prima non ci ritorno, c'è l'aspetto psicologico, poi porta anche a...
Non è la stessa cosa, eh? Non è la stessa cosa. E qui... No, non è detto che... Potresti, ma potresti anche no. Sono due cose un po' diverse. Voglio dire,
una persona si parte diversamente, no? Cioè, se sai che puoi ritornare come prima, anche se poi non è così, tu però nel cammino stai facendo. Però intanto c'è poi chi migliora, c'è chi ritorna come prima e chi magari no.
È un problema di educazione fondamentalmente, ma
cioè, no, ma anche per esempio nel caso della, dell'aspettativa, ovviamente, che ne so, una festa, organizzare una festa, no? Una cosa
più. Mm-hmm. Sì, sì, va benissimo.
Uno ha l'aspettativa dell'evento, ma sarà una bella festa, cioè è proprio quella, là, che non è importante se poi viene bene o male, secondo me quell'aspettativa che porta il tutto, il processo che porta la festa, è il bello, no? Della,
assolutamente sì, certo.
L'attesa dell'evento e non l'evento.
Su questo siamo d'accordissimo, infatti. Questo mi introduce alla considerazione della terza dimensione dell'aspettativa che non abbiamo preso in considerazione, che è piuttosto interessante e importante, ed è quella della fiducia. Manco a dirlo, perché chiaramente dobbiamo in qualche modo integrare questo problema che stava manifestando il vostro collega. Direi che ci fermiamo per altri 5 minuti e poi chiudiamo su questo. Ok, allora... Mi diceva un vostro collega quali sono le due dimensioni dell'aspettativa che abbiamo già visto, ve le ridico così riprendiamo un po' il discorso, tanto poi sulla questione dell'esperimento toccherà tornarci. Allora, abbiamo visto la relazionalità e l'incertezza. E l'incertezza porta con sé la terza che stiamo per vedere ora e che serve in qualche modo a supplire a quanto diceva il vostro collega, ovvero sia come facciamo a continuare a vivere, a fare quello che facciamo, se dobbiamo avere questa consapevolezza che in qualche modo ci sega le gambe, perché di fatto. E in effetti il senso del progetto sta esattamente qui. Sapete da dove viene progetto? Viene da proiecto, vuol dire gettato avanti. Gettato avanti proprio, nel senso che il progetto serve appunto per tracciare un percorso, perché noi siamo quelli, come vi dicevo la volta scorsa, abbastanza così inconsistenti e quindi abbiamo bisogno in qualche misura di, no, costruirci il percorso man mano che andiamo avanti. Quindi il progetto serve esattamente a questo, il progetto serve a dare una forma al futuro. Anche qui è un problema di misura. Quanto dà una forma o quanto diventa una specie di strumento di tortura che costringe il futuro a essere in un certo modo. A noi serve perché senza progetti non andremo da nessuna parte, però per molti versi ci serve anche sapere che sono progetti, quindi non sono realtà, non sono cose già date, sono possibilità, potenzialità. Quindi quello che dobbiamo mantenere è una forma di consapevolezza dell'incertezza, ma allo stesso tempo dobbiamo andare avanti come se l'incertezza non ci fosse. Il punto è questo, noi siamo quelli del come se. La nostra specie è specializzata nel campare in questo modo. Tutti mi dicono, e come si fa? Perché tu non ti comporti regolarmente come se fossi immortale? O comunque come se non dovessi morire proprio oggi? Eccoci, lo facciamo sempre. Tutto quello che noi facciamo è come se, ci comportiamo tutti i giorni come se le cose dovessero andare come ci immaginiamo che debbano andare. Lo facciamo sempre, quindi siamo bravissimi. Quello che ci serve è ricordarci in certi frangenti, e non sempre, che c'è l'incertezza di fondo, che non è detto che le cose vadano esattamente così. Io credo che l'arte di vivere, la saggezza, sia soltanto questa, cioè rendersi conto quando te devi ricordare che c'è una soglia di incertezza e quando puoi far finta di niente, quando puoi crederci. Ma comunque tu come fai a crederci? Grazie alla fiducia. E questa è la dimensione fondante del sistema delle aspettative, ma non soltanto del sistema delle aspettative, dell'intero modo di convivere dell'essere umano. Noi non facciamo altro che fidarci, e vi ricordo che fede e fiducia hanno la stessa radice. E questo è il punto. Noi abbiamo rivestito questa fede e questa fiducia di una serie di vesti razionali e numeriche che ci piacciono tanto. Ma se andiamo a grattare la questione, si tratta di fede e di fiducia, non c'è altro. Qualcuno ha in tasca una banconota?
Poche, però...
Ma una qualunque, non mi serve manco un taglio particolare. Ecco, allora, ci avete mai pensato che questa è fiducia fatta carta? Ecco, noi così campiamo. Questa esiste e funziona solo perché noi ci crediamo, perché di suo questa non vuol dire niente. Mentre prima, grazie, il discorso era diverso, perché vi ricordate che no, i dobloni erano fatti in oro e in argento, quindi poteva
pesavano
anche
pesavano
quanto volevano, infatti limavano tutta una serie di drittate in proposito, no? Quindi che voleva dire? Che tu potevi trovare il sesterzio romano d'oro e ancora riuscivi a comprarci qualcosa. Oggi, dovesse non esserci più l'Europa per una qualche ragione, o ti trovassi a casa un fascio di banconote da 100.000 lire così, te le dai dritte nei denti. Perché è soltanto carta straccia, è soltanto un segno del fatto che noi ci fidiamo di essere tutti d'accordo sulla convenzione per la quale a quel foglio corrisponde un certo quantitativo di merce. Stop. Però il problema non è così semplice, perché noi così lo riduciamo un po' troppo. Io non amo troppo ridurre, ma a volte bisogna farlo. Ma dobbiamo recuperare un altro elemento della questione. La fiducia non è soltanto razionale. E questo è il punto. Noi continuiamo a far finta di essere esseri razionali, e di questo parleremo perché uno dei saggi è scritto esattamente su questo, ma non siamo esseri solo razionali. E spesso e volentieri siamo molto più che esseri razionali. Tant'è vero che la fiducia movimenta una serie di emozioni potenti che complicano la questione dei rapporti interpersonali. Ecco perché noi raramente riusciamo a fare in modo che i rapporti di lavoro rimangano semplicemente di lavoro, che nei rapporti di coppia e comunque nei rapporti primari e interpersonali non succedano cose impreviste, perché noi non siamo molto bravi a gestire le emozioni, ma quelle ci sono. Tant'è vero che per esempio la fiducia implica cosa? Quali sono i verbi che si usano per la fiducia, ve lo ricordate?
Credere.
Dare, oppure? Dare. E quando invece non va a buon fine?
Tradire,
è quello il punto. La fiducia, quando non ha il riscontro che tu ti aspetti, implica un tradimento. E vi faccio un esempio da cabaret. Avete presente quando voi, e qui è un po' poco scenografico perché, dove sta la luce di questa stanza? Eccola. Allora, nel momento in cui fate questo gesto, voi vi state fidando dell'interruttore. Perché voi non avete la più pallida idea del motivo per cui facendo clic qui si accende quella luce. Cioè avete una vaga idea, ma non sapete niente. Cercate di ricordarvi il momento in cui avete fatto e non è successo niente. Ah, c'era, non sento, ma fregato. Pensavo che... Ricordatevi il momento in cui avete aperto un rubinetto e non è uscita l'acqua. Ve lo ricordate che l'avete guardato di brutto stronzo che stai a fare? Ve lo ricordate? È così che funziona. Tu c'hai la macchina, giri le chiavi della macchina, che per la gran parte di noi rimane un interrogativo, ovvero sia quello che accade quando giri. Tu la giri, non succede niente, e la guardi come a dire, beh, non stai prendendo semplicemente atto che c'è un malfunzionamento. Ti senti tradito, perché tu lì stavi investendo la tua fiducia. Capite dov'è il problema? Eh? Capito? E quello è il punto, perché tu, di fatto, soprattutto oggi, nella grandissima parte degli oggetti di cui fruisci, non sai come funzionano. Non sai ripararli, non sai a chi rivolgerti se si rompono, non sai quali sono i principi in base ai quali funzionano, quindi tu, di fatto, ti fidi. Tu ti fidi del fatto che se schiacci il pulsante del telefono, quello si accende. E basta. E nel momento in cui quello non si accende, non puoi evitare di sentirti tradito. Perché è quello che c'è in gioco. Che tu lo sappia o meno, che tu ci creda o meno, ma quello che è in gioco in quel momento è un problema di fiducia. Capite? Allora noi con questa fiducia abbiamo un rapporto estremamente versatile e pervasivo, perché tutto quello che registra e vale nel campo delle aspettative si fonda sulla fiducia. Capite? Perché le aspettative diventano altrettanto, come dire, sostanziose del progetto se ci metti la fiducia. Fidarsi del fatto che le cose vadano come devono, anche se potrebbero non, è il modo in cui tu riesci a comportarti esattamente come se. Capisci? E quello è il punto. E questa fiducia è in gioco talmente costantemente nella società di oggi che poi entra in crisi. Tant'è vero che se voi sentite i giornali, leggete le cose, che vi dicono? Che c'è crisi di fiducia. Per forza. Perché se tu sta fiducia devi investire sempre, in ogni momento possibile e immaginabile, perché non hai più nessun fondamento solido che non ti chieda la fiducia, sei rovinato. Che sta fiducia prima o poi sicuramente qualcuno la tradirà. La fiducia ha di particolare che la puoi tradire ripetutamente senza che finisca. La fiducia è strana, nel senso che fino a un certo punto dura, poi del punto in bianco non c'è più. E non la recuperi, come sanno quelli che hanno tradito in campo sentimentale, per esempio, no? Tutta, gli amici, tutte queste cose qui. Tu puoi accettare fino a un certo punto, non sai qual è questo punto, ma a un certo punto il vetro, il specchio si rompe e tu sei fottuto. E non c'è verso di tornare indietro, perché noi non lo sappiamo come rifarla la fiducia. Perché non la capiamo, perché no, è talmente estranea al nostro modo di pensare le cose, che è matematizzante, razionalizzante, eccetera, che siamo bravissimi a romperla, ma rimetterla in piedi è un interrogativo assoluto. Non sappiamo come fare a ripristinare una situazione di fiducia, tanto è vero che se state guardando i giornali e vedete, dal 2008 a oggi è un continuo di gente che dice che è tornata la fiducia, e poi questa fiducia invece non torna, perché non è che tu puoi fare così e riaccenderla, non è l'interruttore di prima. Capite? E se noi non capiamo che la grandissima parte del tessuto sociale e delle aspettative tutte si regge sulla fiducia, perché io mi fido che lui studi, che lei studi, voi vi fidate che io sappia quello che dico, è tutto un problema di fiducia, capite? Quindi è pervasiva, ecco perché vi dicevo la volta scorsa, attenti che il discorso della religione è molto più complesso di quanto non sembri, perché sarà una religione, una religiosità non applicabile agli schemi istituzionali correnti, ma di fatto il sociale si regge su una serie di rapporti che sono sacri, per molti versi, perché richiedono questo tuo aderire ciecamente a una serie di situazioni sulle quali non hai granché di controllo, capite? Quindi il momento in cui riconosci la fiducia in opera, entri in quest'ottica della, come dire, di una migliore accettazione della realtà, perché ti rendi conto di tutta questa serie di cose, ti rendi conto di quanto effettivamente tu controlli poco di quello che ti accade, anzi quasi nulla, fondamentalmente sai appunto che ci sono certe cose che accadono quando fai dei gesti, ma potrebbe essere più o meno l'equivalente della magia, staremmo lì, non è che nella gran parte dei casi non conosciamo i componenti, non conosciamo le leggi in base alle quali i componenti funzionano, non sappiamo perché otteniamo certi risultati, di fatto ci fidiamo nella gran parte dei casi. E questo per quanto riguarda gli oggetti, ma vale anche per gli uomini. E quella è la conseguenza della secondarizzazione dei rapporti di cui dicevamo prima, se ci pensate, no? Perché? Perché le famose 300 persone che conoscevo durante tutta la vita, io non dovevo impegnare la fiducia, perché lo sapevo chi erano. So se questa cosa è chiara. Se io frequento 300 persone in tutta la mia vita, io di quelle persone non mi fido, lo so. L'avete visto un film che si chiamava Constantine qualche tempo fa?
Sì, come?
Un capolavoro, secondo me. Keanu Reeves, sì. In cui lui non viene più, non, dovrebbe non essere accettato in paradiso, perché? Perché lui non è che crede, lui sa, essendo stato all'inferno. O sa che c'è l'inferno e il paradiso, quindi non credi più a quel punto. E il genio del film sta esattamente lì, nel fatto che ti fa vedere che la fiducia si fonda sul tuo non sapere. Se no non c'è fede. Se tu sai, che cazzo, che sforzo hai fatto? Voglio dire, non è, è semplice, se lo sai, hai risolto la questione. E quindi lui a paradiso non ci sarebbe più potuto andare se, eccetera, non fossero successe una serie di cose geniali. E lo stesso per quella situazione, quando tu queste 300 persone le conosci, non ti stai fidando, le conosci, fine, non stai spendendo la tua fiducia per loro, perché loro sai come sono fatte. Nel momento in cui invece sei in una metropoli, ti devi fidare.
Ma anche quelle persone che conosci, alla fine non è che conosci qualsiasi.
No, è vero, però, e qui non volevo entrare, ma visto che me lo dici, ci sono due gradi di fiducia, secondo me, che vanno considerati. Cioè quella che è la fiducia esistenziale e la fiducia operativa. Che vuol dire? Vuol dire che queste 300 persone ti possono fregare senza nessun problema. Però ti fregheranno non facendo qualcosa che dovrebbero fare. Ma non verranno a dirti di essere qualcuno che non sono, perché tu lo sai chi sono. Non so se mi spiego. Okay? Oggi invece noi siamo esposti costantemente alla possibilità di avere a che fare con qualcuno che sta mentendo su tutta la linea. Non so se questo è chiaro. Cioè voi mi avete accettato qui come docente, ma a prescindere dal fatto che non vedo chi sarebbe tanto stupido a venire a fare lezione al posto mio, magari lo conoscessi, ma comunque, nella fattispecie, voi mi avete accettato come docente senza nessun tipo di controllo, o no? Perché vi fidate? Perché, come vedete, il meccanismo della lezione aiuta in questi casi. Voi entrate qui e vi aspettate un docente. Entro io, che rispondo alla definizione di docente, basta. Giusto? Questo è il punto. E noi funzioniamo quasi sempre così. Questa cosa però oggi è problematica, perché ti espone a una serie di possibili truffe, tradimenti, soprusi, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se avete visto La vita è bella, penso di sì. A voi vi sembra che Benigni possa avere la faccia da gerarca fascista? Manco morto. Però lo accettano tutti da gerarca fascista nel film. Perché? Perché si aspettavano un gerarca fascista. Lui arriva e fa finta di essere Jack, vi ricordate quando si mette la striscia di colore e fa tutta quella... Ecco, perché lo accettano? Perché lui sta in qualche misura venendo incontro alle convenzioni attese, risponde alle aspettative, ti aspetti un gerarca, arriva uno, dice sono il gerarca e tu dici ah, buongiorno gerarca, si accomodi. E questo è il punto. Ma non controlli. Perché dovresti controllare? Perché ti fidi. Perché quella situazione implica una certa prevedibilità della questione, che è il senso della situazione stessa. Capite? Allora che succede? Che in Iraq, fino a qualche tempo fa, adesso credo che abbiano imparato, poveracci, non so come, ma come facevano i kamikaze ad avere tante vittime? Si presentavano a una fermata dell'autobus guidando un autobus. Se tu stai aspettando l'autobus alla fermata e arriva un autobus e si ferma, tu che fai? Cesari. Mica vai dal guidatore e gli chiedi scusi, mi dimostri che lei è l'autista. Quindi lui carica l'autobus di gente e si fa saltare in aria. Capite dove è il punto? Che noi rispondiamo a queste cose in modo automatico, perché abbiamo una competenza sociale molto estesa, ma poco consapevole. Quindi non mettiamo quasi mai in dubbio le situazioni che rispondono a quelle che erano le nostre aspettative. Semmai ci viene in mente quando qualcosa è palesemente fuori posto.
Ma secondo me questo sta diminuendo adesso. Per esempio a me se mi ferma la polizia io glielo chiedo se mi fanno vedere prima. Come è capitato,
oh,
io
ma chiedi, tu
cioè,
sì. Ma se vedi una maglia parcheggiare i carabinieri non dovete fermare, chiedi
no, e quelli che sono in borghese per esempio a me è capitato di essere
chiesto sempre
se non è
assolutamente
per esempio,
ma
adesso le confesso una cosa, io sono a leggere il suo curriculum per dire
è normale questo però il problema sai qual è? Che io ci potrei mettere un attimo a mettere un curriculum finto online.
Vabbè,
e il carabiniere potrebbe farsi un documento finto in un batter d'occhio.
No, però comunque conta, comunque.
Assolutamente, però come vedi è sempre una questione di fiducia alla fine, perché non c'è prova di verità.
Non
si può risalire a un fondamento, a un certo punto ti fiderai, capito? E questa era una delle cose che ci sono stati dei momenti in cui scienziati e filosofi orientali si sono confrontati, no? Allora a un certo punto un maestro Zen gli dicono, senti un po', ma... mi spiega per favore perché voi ricorrete al metodo del centifoglio, che è un po' come lo Shanghai, non so se è presente il gioco. Allora, prendono dei gambi di centifoglio, li fanno cadere e dalla configurazione di questi gambi traggono degli auspici e delle indicazioni, cosa che per noi è assolutamente priva di consistenza, no? Assurda. Allora il maestro di Zen risponde, ma voi invece come fate? Beh, noi raccogliamo i dati. E quanti dati raccogliete? Tutti quelli che servono, cioè davvero riuscite a raccogliere tutti quelli che servono? Allora, a furia di domande di questo genere, che succede? Tu ti accorgi che tu raccogli i dati, ma a un certo punto decidi, ma in quel momento tu non hai tutti i dati che ti servono. Anche perché, come dicevamo prima, spesso e volentieri, non sai manco quali sono i dati che ti servono. Quindi noi ci stiamo raccontando, per l'ennesima volta, che facciamo delle cose razionali. Ma non sono razionali, sono travestite. Allora dice il maestro, tanto vale che più ramo di centifoglio faccio molto prima. Spendo un sacco di soldi in meno. C'era un Michele Serra che ha scritto tempo fa un libro che si chiama Il nuovo che avanza, che vi consiglio caldamente di leggere, e riportava questo aneddoto per significarvi la questione. Noi presumiamo, e qui torniamo al discorso della scelta che facevamo prima per gli status acquisiti, quindi come vedete è tutto strettamente connesso, presumiamo di fare scelte razionalmente fondate. Allora dici, io voglio comprarmi uno spazzolino da denti, una cazzata, no? Allora che faccio? Vado al supermarket e mi trovo davanti quattro scaffali di spazzolini da denti. Di spazzolini da denti. Mi segno tutte le marche e tutti i modelli, vado a casa e comincio a fare ricerche per scoprire qual è lo spazzolino da denti più importante. Qui internet con quello che ti pare, no? Ci metto N tempo, torno indietro e sono usciti altri spazzolini. E come lo compro sto spazzolino alla fine? A cazzo. quello che mi sta simpatico, quello che non gliela faccio più, quello che in quel momento c'ho un qualche motivo, ma di fatto io lo compro così. E la grandissima parte delle scelte che noi pretendiamo di fare su una base razionale sono fatte così. Poi è chiaro, si può sfumare la questione, ovviamente, io sto essendo molto polemico perché non abbiamo tempo, eccetera, però se voi ci pensate sopra, di fatto il discorso che vi ho appena fatto sull'incompletezza del sapere manda a puttane tutto quello che ci raccontiamo sempre noi, perché se io non so, cioè non so quello che dovrei sapere, come faccio a pensare di aver raccolto tutte le informazioni necessarie? E quello è il punto. No? Il fatto che io possa avere tutte le informazioni necessarie implica che io sappia tutto quello che c'è da sapere sul contesto di riferimento, e questo non è vero. Quindi capite che il discorso della fiducia, che a noi piaccia o meno, che lo abbiamo travestito in un modo o nell'altro, ma sta sempre lì, perché di fatto noi raccogliamo tutte le informazioni che ci pare, poi a un certo punto decidiamo che è ora di decidere, e in quel momento può esserci qualsiasi cosa. Capite? Quindi il punto centrale della questione qual è? Che va sfumato questa pretesa a capire razionalmente la realtà, perché non funziona, non c'è. E chiaramente, come vedete, questo si applica a fortiori in situazioni critiche come quelle che possono essere le vostre, no? Dove la componente dell'arte è comunque importante, la componente del gesto, la componente della capacità di percepire al di là del parametro, capite? Quello è il punto. Noi siamo una medicina che è andata pian piano rinnegando tutto quello che era arte, ed era inizialmente tale, perché era riconosciuto essere arte nella medicina, a favore di una conversione verso una scienza che è estremamente meccanica, come dicevamo la volta scorsa, ma soprattutto non in grado di raggiungere i risultati che pretende di raggiungere. Capite? Quello è il punto, perché ognuno di noi è fatto diversamente, ha una serie di processi al suo interno che sono, nella migliore delle ipotesi, parzialmente compresi, ma ci sono una serie di situazioni che con la nostra scienza fanno a cazzotti, eppure stanno lì. Io uso sempre l'esempio dell'agopuntura. Saprete, suppongo, di che parlo, immagino, no? Ecco, l'agopuntura per lungo tempo è stata considerata una pratica da selvaggi, magica, eccetera. Oggi sostituisce, nei casi in cui c'è allergia ai sedativi, la sedazione, per esempio, in caso di parto. Quindi, voglio dire, parliamo di una cosa che funziona, perché sennò i strilli in paradiso, no? Il problema qual è? Che non sappiamo perché. O meglio, lo sapremmo se dessimo retta ai cinesi. Ma se dessimo retta ai cinesi dovremmo smantellare tutta la nostra filosofia medica, perché è un'altra, è radicalmente opposta, no? Quella si basa sull'energia e noi l'energia non la prendiamo in considerazione manco lontanamente. Quella si basa su tutta una complicatissima serie di meridiani e paralleli che dividono il corpo in aree e sul riequilibrio di energie delle quali noi non riconosciamo l'esistenza. Quindi dovrebbe essere una serie di balle grosse come una casa, però funziona. E noi stiamo spendendo centinaia di migliaia di dollari o euro per trovare il motivo per cui funziona secondo la nostra scienza, se no abbiamo un problema. No? Perché se dovesse funzionare al di fuori della nostra scienza, la nostra scienza dovrebbe rinunciare a essere questo discorso universale sull'essere che pretende di essere. La nostra scienza è un discorso sul mondo, uno dei discorsi sul mondo fattibili, e quello è il problema. Molte cose la nostra scienza non le vede, poi quando c'è sbatte il grugno a un certo punto dice ok, vabbè, mo, vi spiegherò prima o poi perché funziona secondo i nostri punti di vista, però al momento, siccome funziona, lo faccio. Ma tenete presente che la gran parte delle pratiche mediche è andata avanti così. La faccenda delle libera, a lungo, a me risulta, fino a poi forse dirò una stupidaggine perché non mi sono più informato da qualche anno a questa parte, ma fino a qualche tempo fa era assolutamente empirica. Il defibrillatore. Era assolutamente empirico il motivo per cui si faceva. Non si era capito bene perché. Funzionava e quindi lo si faceva, che per me va benissimo, se mi salvi la vita, non è che mi devi spiegare i criteri con cui me la salvata, basta che me la salvi, siamo d'accordissimo. Però questo vuol dire quindi che c'è molto spazio nel mondo dove ancora accadono cose che non sono spiegate, capite? Quello è il punto. E tra l'altro, ripeto, questo rende il mondo un posto molto più interessante e divertente dove vivere. Perché pensate che grandissima rottura di coglione se tu sapessi tutto. Se tu potessi prevedere ogni conseguenza di un tuo gesto, se tu potessi avere le idee chiare e dire allora se faccio questo succede, a parte che voglio dire, avremmo probabilmente una politica che funziona, cosa che pare è piuttosto evidente che non è quello che diciamo, però insomma sarebbe un mondo di una monotonia insopportabile. È quello. E tra l'altro, uno dei motivi per i quali la nostra cultura è una cultura che ha dei problemi, come dicevamo l'altra volta, con psicofarmaci, stupefacenti, alcolici e tutta una serie di droghe che ti permettono di sopportarla, è che è diventata noiosa. Perché sta pretesa di controllo continuo è noiosa. Semplicemente. Ti rende il mondo grigio. Il mondo non è grigio, il mondo è colorato, con dei colori orrendi a volte, per carità. Però se devo essere onesto, lo preferisco di gran lunga un mondo come quello che è là fuori e non come quello che ci raccontiamo. Il mondo che ci raccontiamo è insopportabile. Però ci rassicura. So se avete presente Matrix. Preferisco mangiare una bistecca che so essere finta, purché tu me lo fai dimenticare. Quella è una... tra le cose della nostra cultura che hanno una serie di significati che tu potresti rifletterci sopra per mesi, ecco, Matrix secondo me è uno di quelli. E il personaggio di Cypher è perfetto, perché Cypher siamo noi. Cypher è quello che, pur sapendo che c'è una verità, fa finta di niente e si comporta in un altro modo. Tanto per il come se. Il come se a noi ci viene splendidamente, non soltanto a livello esistenziale. Noi ci comportiamo regolarmente come se potessimo fidarci del politico di turno, come se il nostro partner fosse una qualche persona su cui possiamo fare affidamento, come tante cose, un continuo. Siamo talmente bravi che ci sfugge perfino il farlo e se ci sembra normale. Ecco perché poi perdiamo la cosa, no? Però di fatto la nostra vita è un continuo raccontarci cose a supporto di idee che ci siamo fatti su come dovrebbe essere il mondo. Vedere il mondo vero non ci piace. Allora è molto meglio andare lì e dire: senti, lo so che mi rimetti dentro una matrice e mi butti dentro un baccello nel quale diventerò una batteria, però basta che mi fai mangiare una bistecca decente, a me va bene. Ecco, quello è un personaggio che è perfetto, perché la gran parte di noi si comporta così, sempre. Allora ci si può comportare così spesso, perché se no non si camperebbe. Però, ripeto, il saper vivere è rendersi conto di quando non lo devi fare. Il saper vivere è rinunciare a tutta questa serie di convenzioni rassicuranti, a tutta questa serie di mezzi e di droghe che in qualche misura ti possono far dimenticare quella che è la vita e decidere: no, stavolta vediamo veramente come stanno le cose. Quello è fondamentale. Okay? Quindi, come vedete, il punto dell'aspettativa, l'insieme di aspettative, è un discorso estremamente ricco, contraddittorio, complicato, perché appunto chiama in causa tutta una serie di nostri meccanismi, di nostre abitudini al pensiero, al comportamento, eccetera, delle quali però credo sia opportuno aver coscienza, soprattutto quando, come vedremo la prossima volta, si è agenzie di socializzazione. Voi forse questo non ve ne rendete conto, ma di fatto lo siete. Come la gran parte di coloro che hanno una posizione di prestigio in qualche misura nei confronti di altri, non siete semplicemente tecnici. Questo che dovreste capire, è quello che voglio cercare di insegnarvi in queste lezioni, che saranno poche, però insomma sia per possibile. Voi non siete semplicemente delle mani, voi siete delle figure di riferimento per molte persone, ed essere una figura di riferimento implica una consapevolezza e una responsabilità. Ed è questo che dovrebbero capire grandissima parte, soprattutto dei medici. Io non smetterò mai di dirlo. Ho fatto lezione a lungo anche ai corsi di management sanitari, insomma diciamo che sono anni che vado avanti su questa cosa. Però nella prassi, effettivamente, quando disgraziatamente ha a che fare con figure del settore, non è che veda molto questa cosa. Eppure è grave, perché effettivamente se voi fate un minimo di caso alla narrativa corrente, prendete la fiction, no? La fiction in gran parte è un dibattito su quanto il medico è un meccanico e quanto invece è un essere umano, no? Prendete Grey's Anatomy o ER, che sono stati, da sto punto di vista, due dei discorsi più, forse ER di più. ER era proprio smaccatamente politico nel suo modo di essere, no? Però il grande problema di tutte le 12-15 serie dell'annualità che hanno fatto era esattamente questo: quanto possiamo far finta di non essere anche noi esseri umani, cioè quanto possiamo trattare il caso come caso, che è l'esatto discorso che facevamo prima con i numeri, no? Quando dici: ho fatto un fegato, perché sto fegato non stava piantato dentro qualcuno, cioè era lì da solo. No, è il paziente che ha il fegato, e che tu dovresti sapere come si chiama il paziente. Tant'è vero che se prendete Grey's Anatomy nelle prime stagioni c'era sempre quello che diceva: un paziente, come si chiama il paziente? Non è casuale. Era una strategia per ricordarti che hai a che fare con un essere umano, non è una patologia, è un essere umano con una patologia, e questo è un po' diverso. E oltretutto è un essere umano che guarda a te, che ti piaccia o no, con speranza e con fede. perché tu hai gli strumenti, hai il sapere che dovrebbe fargli passare delle condizioni che sono universalmente conosciute come spiacevoli, nella migliore delle ipotesi. Ok? Quindi è chiaro che voi avrete comunque un ruolo, giocherete un ruolo, ricoprirete un ruolo che non è semplicemente il ruolo del meccanico. Voi non state mettendo a posto macchine, state mettendo a posto esseri umani, ed è completamente diverso. E questo è fondamentale capirlo. Sia per se stessi, perché chiaramente vi dà un altro modo di interpretare il ruolo, che nei rapporti con gli altri, perché chiaramente interpretando correttamente il discorso, anche a voler essere semplicemente, come dire, concreti una volta ogni tanto, probabilmente imposterete rapporti che non finiranno con cause, tanto per dirne una. È evidente che avere una competenza relazionale in questi casi è fondamentale. Riconoscere il vostro ruolo come un ruolo polidimensionale, non semplicemente specialistico nel modo più meccanico e biego del termine, è quello che voi dovete fare per poter far bene il vostro lavoro, perché appunto qualunque tipo di attività umana è un'attività molto più complessa di quanto non sembri. Qualunque. E quelle che hanno a che fare con la cura e il miglioramento delle condizioni degli esseri umani sono le più complicate in assoluto. Quindi questo è un sapere che voi dovreste, come dire, allenare ben oltre quello che è che sono i termini del corso di laurea, che comunque devo riconoscere è molto ben, è intelligente da questo punto di vista. Il fatto che voi abbiate un minimo di competenza in questo settore credo che sia fondamentale. Però credo che sarebbe anche opportuno da parte vostra eventualmente migliorarle ulteriormente, perché fanno parte di un ampio bagaglio di competenze che secondo me dovrebbe essere articolato un po' più di saggezza nei confronti del resto del mondo, insomma. Ok? Mi dite che ora, ragazzi, scusate? Ok, perfetto, direi che con opera oggi finiamo qui, che ho una serie di cosette nel pomeriggio non finiscono più.